credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo parlare di una iniziativa che si svolge proprio in due giorni, a partire da oggi e poi nella giornata di domani. Si tratta di una conferenza internazionale dal titolo L'amicizia nelle culture e nelle religioni, Occidente e Oriente a confronto. È promossa da Religions for Peace e ha il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura. E ne parliamo con Luigi De Salvia, che è il segretario generale della sezione italiana di Religions for Peace, che è il nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo, una conferenza internazionale che parla di amicizia. È proprio l'incontro iniziale, diciamo, il vostro primo argomento di cui si parlerà proprio nella giornata di oggi, è un approccio alla relazione umana che oscilla, diciamo, tra amicizia e ostilità. In che modo l'amicizia, appunto, può essere la base di un dialogo, poi, fondamentalmente?
Sì, diciamo che c'è bisogno di antidoti a queste tendenze alla sfiducia, questa tendenza a vedere l'altro come un ostacolo e quindi alla necessità di costruire percorsi positivi, percorsi di incontro. E questa, diciamo, è una tematica che viene da lontano, questo fare i conti con l'aggressività, umana. Vorrei ricordare che proprio in Genesi, dall'inizio, proprio poco dopo che viene affermato che l'uomo in quanto tale è una cosa buonissima, tovà, un superlativo assoluto, ecco, poco dopo questo viene ricordato che ha delle possibili derive distruttive con il fratello Caino e Abel. Quindi tenere presente che l'insicurezza, la disperazione, insomma, sono fattori di rischio per derive distruttive.
La giornata di oggi, dimenticavo di dirlo all'inizio, si svolge presso la sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio 55 qui a Roma. La giornata di domani invece si svolgerà presso l'Aula Volpi all'Università degli Studi Roma 3 in via Milazzo 11B. E la giornata di oggi vede l'intervento di quali personalità?
Ecco, si inizierà con degli esponenti della cultura, in particolare della cultura filosofica, e tra loro quelli che hanno focalizzato la loro attenzione soprattutto sulla ricerca antropologica, la ricerca dei comportamenti umani, della complessità delle relazioni interumane, eccetera. E avremo esponenti italiani, ma anche esponenti che vengono anche da molto lontano. Avremo il professor Bernard Lee, che è il presidente emerito della Fujian Catholic University Taipei, della Repubblica di Cina, e quindi avremo anche un eco di come queste riflessioni vengono affrontate in ambiti culturali con retroterra diversi da quelli per noi abituali. Perché un uomo di cultura cinese e di questo livello? Perché questa iniziativa proprio della conferenza è stata stimolata dalla figura di Matteo Ricci. Quest'idea fu partorita proprio l'anno scorso, nel mese di ottobre, quando fu aperto a Macerata, la città di Matteo Ricci, fu aperto il centro Limadu. Limadu, appunto, è Matteo Ricci in cinese. E pensare a questo, a un personaggio che secoli fa si è posto il problema dell'incontro con un'altra cultura in termini di rispetto, di apertura, senza rinnegare tutta la propria identità religiosa e tutto il proprio retroterra culturale, ma con l'impegno a tradurlo in modo comprensibile, non solo linguisticamente, e nello stesso tempo accedere a tutto quel patrimonio culturale e spirituale. Mm-hmm. E diciamo è significativo che lui abbia voluto scrivere un'opera in cinese sull'amicizia. Questo è stato lo spunto di tutto perché, come sappiamo, è estremamente attuale anche oggi di fronte ai tremori che la crisi internazionale, la difficoltà delle relazioni internazionali può creare, riprendere invece un percorso virtuoso di costruzione di buone relazioni.
Certo. Nel pomeriggio si parla più specificamente di religioni, della diversità delle religioni,
sì.
Sul tema sfide ed opportunità, appunto,
certo,
di queste diversità. Alla tavola rotonda partecipano esponenti della cultura cattolica, cultura ebraica, valdese, induista, buddista, quindi veramente
certo.
Islamica, quindi avete veramente cercato di ottenere la maggiore pluralità possibile,
certo,
di presenze.
Infatti.
E vediamo come nel dialogo delle religioni l'amicizia ha un, un ruolo.
Diciamo, ecco, questo è un aspetto molto concreto che viviamo nelle nostre comunità. E, le immigrazioni così recenti e così affollate in un certo senso hanno posto questo problema di come rapportarsi con comunità così diverse per quanto riguarda le loro sensibilità, ma i riferimenti religiosi, le abitudini, le culture, eccetera. E quindi porsi con responsabilità di fronte a queste tematiche che implicano anche dei rischi di ghettizzazione, dei rischi di rifiuto, diciamo diventa una questione centrale. Noi abbiamo assistito in questi anni sia a atteggiamenti di apertura, sia a atteggiamenti, anche questi però comprensibili, di chiusura, di autodifesa. Allora su questo riteniamo che si debba essere estremamente realistici, cioè capire le ragioni della cosiddetta xenofobia, senza demonizzarla, senza limitarsi così a stigmatizzarla, ma vedere le ragioni profonde proprio per avere un ruolo positivo di incoraggiamento anche attraverso pratiche concrete di avvicinamento di persone così nelle loro diversità. Ma anche, ecco, vedere d'altra parte i rischi di autoghettizzazione di questi immigrati che si sentono esclusi, si sentono non rispettati nella loro dignità e possono sviluppare sentimenti di odio, di contrapposizione. Ecco, in tutto questo sollecitare l'azione delle grandi comunità religiose, che già in parte è avvenuto. Ecco, possono proprio le grandi tradizioni svolgere un ruolo importante nel ridurre le diffidenze e le paure reciproche. Per quello ascolteremo i leader di queste varie religioni, sia quelle di nuova presenza in Italia, ma ci saranno rappresentanti della grande tradizione ebraica o di altre tradizioni cristiane che in passato avevano vissuto l'emarginazione. Quindi noi una riconciliazione ampia è quella che vogliamo raggiungere, perché diciamo l'emarginazione ha creato molti risentimenti che possiamo ritenere anche esagerati, e noi rispetto a questo non vogliamo restare passivi ma ricostruire percorsi d'incontro.
Nella giornata di domani si rievocherà, proprio in apertura della giornata, l'incontro di Assisi del 1986 voluto da Giovanni Paolo II.
Sì, anche perché tutto l'evento è stato suscitato, come dicevo prima, da questa figura straordinaria di Matteo Ricci, ma avviene così nella cornice dello spirito di Assisi, che appunto ricorre il 27 ottobre. 27 ottobre quest'anno viene di sabato, Shabbat, e proprio per rispetto degli amici ebrei abbiamo anticipato al 25-26, un segno di attenzione importante, e quindi però lo spirito è quello dello spirito di Assisi, e quindi ci soffermeremo anche a vedere questa grande eredità, grande patrimonio, grande responsabilità che ci dà quella giornata dell'86. Noi abbiamo avuto una grandissima facilitazione rispetto al passato, quando era piuttosto normale guardare così senza stima, per essere eufemistici, le altre tradizioni. Invece, grazie al ruolo, all'attenzione, alla responsabilità di Giovanni Paolo II, è stato dato questo impulso importantissimo a rimettersi in discussione rispetto a possibili settarismi. Questo è stato prezioso, anche se consideriamo gli eventi storici successivi. Che cosa sarebbe stato se non fosse stata legittimata così la relazione di rispetto, anzi di collaborazione tra le religioni, e fossimo restati inerti rispetto a questo. Lo scontro di civiltà avrebbe avuto un'esplosività maggiore, nonostante comunque non manchino le sfide.
L'incontro si chiude con direi un gesto di speranza in qualche modo, visto che ci sarà una serie di testimonianze cosiddette di buone pratiche, e quindi l'amicizia come terreno fertile per l'integrazione sociale e l'armonia interculturale. Chi interverrà e che cosa racconteranno?
Certo. Interverranno rappresentanti di varie associazioni che sui terreni della salute, sui terreni della scuola, su quello dello sport, eccetera, hanno delle pratiche nelle quali concretizzano questa necessità di creare fiducia reciproca, di sciogliere le diffidenze, diciamo, un po' istintive, perché siamo anche istintivi, siamo anche come i nostri amici animali che per la difesa della propria sopravvivenza compiono gesti che se dovessimo valutarli eticamente sarebbero terribili. In campo umano invece non ci rassegniamo a tutto questo, ma non siamo neanche immuni da questo aspetto della pura istintività. Quindi creare nella vita concreta elementi di conoscenza e costruire l'affidabilità proprio giorno per giorno, soprattutto in istituzioni delicate come gli ospedali, le scuole, le carceri, i luoghi di incontro giovanile, lo sport, che non è poi solo un luogo di incontro giovanile, è un discorso molto più grande di risposta, di alternativa alle tendenze violente che pure ci abitano e alle quali voler dare regole, voler dare gioco, voler dare intelligenza, voler dare bellezza. Diciamo, vedere queste pratiche buone, che in quanto buone sono anche belle, significa che abbiamo bisogno di respirare l'ossigeno della bellezza, della giustizia, per sostenere il compito della tolleranza, perché l'amicizia è possibile se riusciamo a sostenere tutte le sfide, tutte le contraddizioni e le avversità a cui è esposta. La tolleranza spesso viene vissuta in modo riduttivo, limitativo. No, la tolleranza è veramente il prezzo che è necessario, che ci dobbiamo assumere per difendere qualcosa di prezioso come quello della buona relazione, dell'amicizia, e a tutti i livelli, compreso all'interno della famiglia, eccetera. Quindi, ma la tolleranza è possibile se non è un obbligo duro e basta, è possibile se c'è un orizzonte di bellezza, che è la bellezza della riconciliazione, del poter stare insieme, di poter, come dicono anche i salmi, com'è bello quando i fratelli sono insieme.
E noi ringraziamo allora Luigi De Salvia, il segretario generale della sezione italiana di Religions for Peace, per essere stato in nostra compagnia ed averci illustrato la conferenza internazionale L'amicizia nelle culture e nelle religioni, Occidente e Oriente a confronto, che si svolge oggi presso la sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio 55 qui a Roma e domani presso l'aula Volpi all'Università degli Studi Roma 3 in via Milazzo 11B, sempre naturalmente a Roma. Grazie allora dottor De Salvia di essere
Grazie, sono io a ringraziare per l'ospitalità sempre molto gradita da parte degli amici di Radio Vaticana. Grazie.
È uno dei più grandi scultori contemporanei. Le sue opere si possono ammirare a New York, a Mosca, a Dublino, ai Musei Vaticani. Parliamo di Arnaldo Pomodoro, a cui Benedetto XVI, nella celebrazione del 50° del Concilio Vaticano II, ha consegnato il messaggio per gli artisti. Padre Vito Magno l'ha intervistato per noi.
Maestro Arnaldo Pomodoro, Benedetto XVI, nel messaggio che le ha consegnato l'11 ottobre per ricordare l'inizio del Concilio Vaticano II, dice agli artisti: ricordatevi che siete i custodi della bellezza del mondo. Lei come vive questa responsabilità?
Con estremo rigore, perché nel momento in cui io nella vita ho deciso che il lavoro si avvicinava all'arte, era qualcosa di estremamente impegnativo. Il mio rapporto con qualsiasi cosa io pensassi doveva comunque lasciare un messaggio. Pensavo che mi avventuravo in un mondo molto complesso, cioè non pensavo di realizzare cose che rappresentassero la realtà, ma qualcosa che invece segnasse un'opera con una forma più complessa che era quella astratta.
Quindi il suo messaggio è un messaggio anche spirituale?
Per esempio nel creare una forma con un forte senso etico, e l'idea di spiritualità nell'arte essenziale.
Lo si vede nelle sue opere, soprattutto in quelle famosissime sfere che lei fa e ha lasciato in varie parti del mondo, compreso il Vaticano.
Infatti mi ricorderò sempre il cardinale Casaroli, che vedendo la mia sfera al Vaticano disse: ma ci si avvicina perché noi vediamo una forma sferica, lucida, che ci incuriosisce, ci avviciniamo e vediamo che su questa sfera invece ci sono delle corrosioni, dove l'artista che ha fatto quest'opera ha dei tormenti che vuole esprimere.
Come fa uno scultore, un artista, a cogliere l'ispirazione?
È molto complicato. La cosa più bella è quando uno chiude gli occhi e poi non vede nulla. È il momento in cui c'è la totale astrazione, gli si illumina misteriosamente qualcosa nella testa, è come una visione.
Quali sono le sue fonti?
Sono molto misteriose e vengono dal subconscio, da un'emozione continua. Cioè, io sono accompagnato sempre da un senso di ansia, che è l'ansia del vivere, e quando a occhi chiusi vedo l'immagine, nel momento in cui si concretizza con la materia, avviene questa meravigliosa cosa che non so spiegare.
Ma che ha qualcosa della creazione, forse anche del divino.
Sì, infatti è proprio una cosa spaziale. Si deve sentire che, anche se è drammatico magari lo spunto, e comunque deve essere una cosa bella. Per quale motivo io adopero il bronzo? Perché è un materiale che mi ricorda l'oro, è luminoso, no? E però questa luminosità viene un po' colpita da queste ferite che ci sono in profondità. Infatti pensi che tecnicamente io, quando faccio una sfera, la faccio usando un incavo che è una mezza sfera vuota, e per dare l'illusione della ferita io lavoro in negativo, cioè in questa mezza sfera concava io inserisco la terra dove voglio quelle ferite. Quindi è una cosa che nasce dal dentro, proprio come nascita. Poi metto il gesso e poi rovescio il tutto, tolgo la terra, e lì arriva tutta la parte della scultura, insomma la parte strutturale interna, e da fuori viene presa in positivo come una sfera, ma che ha una parte corrosa e una parte invece liscia, specchiante. Questa forma globo riflette tra l'altro quello che c'è attorno, che sia il paesaggio urbanistico, che sia vicino fotografata al mare. Quest'opera diventa parte di tutta la situazione, e poi si vede invece la corrosione, che rappresenta il nostro momento, la nostra vita.
A proposito di vita, maestro Arnaldo Pomodoro, degli artisti si conoscono le opere, poco si sa sempre di quello che è il loro mondo interiore. Se non sono indiscreto, lei è credente?
Io credo nel lavoro, non so, la mia educazione è stata religiosa, si figuri con mia nonna che io d'estate andavo quasi tutti i giorni al cimitero e poi c'era una messa e spesso questo era il mio rapporto con mia nonna che mi portava in chiesa. È un ricordo bellissimo perché soprattutto in un paese nelle Marche queste piccole chiese semplici mi attiravano, ma il sacro non so in che modo mi ha influenzato, perché non è che io possa dire credo in Dio, è troppo forte rispondere sì. La vita è un grande mistero, è molto difficile. Quello che cerco in questi corpi che definirei euclidei sono i nodi, i grovigli della vita, il mistero del mondo, questo. Per esempio mi hanno dato l'incarico alla cattedrale di Milwaukee di fare la corona radiante. Io quando ho capito che si trattava della corona che è stata messa a Gesù, ho detto do una valenza simbolica ed espressiva in cui la sofferenza, la gloria, l'umano e il divino possano riunirsi nel momento della crocifissione. Ecco, l'umanità del Cristo che io dovevo anche raffigurare, non mi sono sentito di farla io, ma invece ho cercato un amico che si chiama Maraniello e abbiamo fatto questo lavoro meraviglioso con la croce di 7 metri di diametro. Queste spine sono proprio straordinarie, una di queste spine poi viene giù e su quella spina lì Maraniello ha concepito alla Modigliani in una forma molto allungata eccetera la figura di Cristo con le braccia spalancate, aperte, che diventa la croce. Lui stesso è l'uomo e croce. È stato un lavoro straordinario di cui abbiamo fatto anche un libro bellissimo. E là a Milwaukee abbiamo ricevuto degli apprezzamenti estremamente positivi.
Come le nacque invece l'idea della croce fatta per la nuova chiesa di San Padre Pio a San Giovanni Rotondo?
Guardi, mi è venuta quel giorno in cui il Papa celebrava la santificazione e pensavo, perché sono state 3 ore di cerimonia, e c'era tra l'altro anche un po' di nuvolo, ero lì e riflettevo su quello che dovevo fare e mi è venuto in mente di realizzare una croce ricca di elementi cuneiformi che ricordavano i chiodi, sai, i chiodi di Cristo fatti a mano come vediamo, no? Molto rudimentali, i chiodi che feriscono il corpo, e una serie di questi chiodi come calamitati fra di loro e poi a venire su e fare la croce con questi elementi cuneiformi trasparenti. Su questo si riflettevano tutte le superfici opache e lisce del bronzo producendo dei fenomeni di moltiplicazione dei raggi luminosi e anche creando degli effetti veramente magici di illuminazione per il fedele che si concentra nella preghiera.
Quindi, maestro Arnaldo Pomodoro, la definizione di cercatore d'assoluto le calza bene?
Magnifica, magnifica, sì, sì. Io sento che c'è e sento misteriosamente appunto qualcosa, perché il mondo è il mistero che affascina proprio, è il lavoro che mi salva.
L'arte porta a Dio.
Sì, esatto.
Grazie ad Arnaldo Pomodoro e a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.